Bene, oggi per la rubrica Ora parlo io abbiamo Dario Chioli che ci parlerà di
Carlos Castaneda.
Carlos Castaneda. Ma perché proprio Carlos Castaneda, Dario?
Carlos Castaneda non è che sia una mia ispirazione proprio fondamentalissima, però è stato un personaggio estremamente interessante che ha connotato tutta una serie di gruppi di persone e che permette di fare dei discorsi collegati, no? Un po' su diversi campi. Cioè, Carlos Castaneda per un lungo tempo, e tuttora si sa pochissimo di lui personalmente, per un lungo tempo non si sapeva proprio niente perché ha coltivato, diciamo, proprio l'arte dell'anonimato, no? Lui non rilasciava interviste, non si faceva vedere, non si faceva fotografare, non sapeva dove era, non sapeva neanche di preciso dove era nato. Adesso più o meno ci sono dei dati
L'abbiamo scoperto.
Ma sì, non è una scoperta, diciamo, dovrebbe essere nato nel 25 a Cajamarca, in Perù, e morto a Los Angeles nel 1988.
Quindi era un peruviano, voglio dire,
Era un peruviano, sì, con lingue di aspettativa inglese.
faceva parte della cultura del Sud America, insomma, quella con il quale poi con Don Juan ha sperimentato quel mondo misterioso, di energie, di spiriti, non so neanche come chiamarlo, che poi ha riportato nei suoi libri. Perché, sai, io ho avuto il piacere di conoscere Castaneda, come al solito, su una bancarella. Avevo circa 22-23 anni. Trovai questa bancarella al lungomare di Salerno con questi libri che purtroppo poi ho perso, va bene. E lì ho conosciuto, così ho conosciuto Castaneda, il suo maestro, il suo mondo fatto di energie strane. Ma vogliamo accennare qualcosa riguardo
Sì,
al maestro? Non lo so. Vedi tu, fai
diciamo
tu.
io l'ho anche incontrato così casualmente, nel senso che tanti me ne parlavano, ancora ragazzo, eccetera. Ma come sempre faccio quando mi consigliano troppe persone un libro, tendo a non comprarlo perché non mi fido. Poi in realtà mi è capitato appunto sulle bancarelle di prendere i primi 3 volumi, quelli che avevano pubblicato le edizioni Astrolabio, no? Quindi La scuola dello stregone, Una realtà separata e Viaggio X-Tran.
Sì.
Da lì ho cominciato a leggerli tutti in ordine, tipo di lettura che consiglio, perché Castaneda praticamente racconta sempre la stessa vicenda con un approccio diverso ogni volta. E la cosa fa un effetto straniante, curiosissimo. Cioè, se io non credo che Castaneda possa essere catalogato tra gli esoteristi, direi che è un maestro della letteratura fantastica, insomma. Nel senso che Don Juan sarà anche esistito inizialmente, però non si ha alcuna traccia di lui, e da partire dai libri più, a parte i primi 2 o 3 libri, diventa una figura sempre più strana, sempre più difficile da prendere come persona fisica nel senso comune, no? Poi Castaneda comunque è interessante anche perché è legato, soprattutto i suoi primi libri, parlo molto delle droghe come
Sì, il
sostanze, come si
peyote.
direbbe, enteogeniche, cioè sì, il peyote soprattutto, ma anche altre. Poi nel prosieguo, cioè leggendo i libri successivi, diventa sempre più chiaro che le droghe erano delle scuse, o perlomeno che così Castaneda le trasforma nel tempo. Può anche darsi che questo equivalga semplicemente a un suo approccio, lui sia effettivamente entrato in qualche misura in rapporto con qualche tradizione, diciamo, lui l'ha chiamato Olteca, ma insomma praticamente messicana, e abbia fatto come tanti hanno fatto in quell'età lì, negli anni 60, 70, abbia fatto degli esperimenti col peyote, con altre droghe, no? Tanti li hanno fatti, anche, ne hanno parlati in tanti, con l'ayahuasca, con tutta una serie
Sì,
di
sì, sì,
altre.
sì.
Perché poi alcune sue discepole, tipo, non mi ricordo il nome, una che ha scritto un libro Sciabona, per esempio, lei era andata a trovare cose analoghe in Amazzonia, no? quindi abbiamo fatto un po' scuola, poi c'è della gente che ha girato per il mondo anche cercando esperienze analoghe. E perché è interessante Castaneda? La Castaneda ha coinvolto un sacco di gente, tanti fracchettoni, come si chiama.
Sì, anche, certamente.
È stato presentato in Italia però da Elemio Zolla, che non era proprio un fracchettone, anzi abbastanza di destra, destra cattolica, eccetera. Lui lo presentava perché gli interessava, cioè, presentava uno sciamanesimo moderno in qualche modo, molto interessato alle culture amerinde, no, Castaneda, quindi soprattutto del Nord America. E di fatto prendendo questi libri che furono subito snobbati dalla critica, perché figuriamoci, non avevano caratteri etnologici reali, infatti dopo una certa esitazione, perché il primo libro di Castaneda uscì come tesi di laurea e infatti portava un appendice che reputo totalmente illeggibile e inutile, una specie di appendice strutturalista di una quarantina di pagine, mi sembra, che sinceramente si può fare a meno di leggere, però si vede che quello serviva in ambito accademico.
Eh sì, quindi evidentemente poi qualcosa doveva servire questo appendice, sicuramente.
Sì, secondo me adesso non serve a niente, è una cosa noiosissima che si può saltare a pie pari, però quella è la mia opinione.
Sì,
diciamo, i primi due o tre libri potevano ancora essere presi con qualche dubbio per corrispondenti a studi etnologici, anche se fin dall'inizio mi sembra che un grande esperto di funghi del New Mexico, il George Gordon Watson, mi sembra, aveva messo in dubbio, insomma, l'attendibilità di tante affermazioni. Quindi io direi che Castaneda qui è stato utilizzato anche da scuole, no? Lui stesso a un certo punto ha fondato una specie di scuola, la Tensegrità, cioè che secondo me non era a seguire, non ha avuto significato. È stata una costruzione di marketing che per me è stato un errore spirituale suo, sinceramente. Quindi
ho capito, voler, come dire, accademizzare queste conoscenze tribali, perché in un certo senso sono sciamaniche, ma ok, queste conoscenze sciamaniche, volerle farle diventare, istituzionalizzarle.
Sì, ma però se tu leggi, io me lo sono letto tutto due o tre volte, Castaneda.
Quale?
Tutti i libri.
Ah, ok.
Me lo sono letto due o tre volte tutti i libri in sequenza, perché ti ripeto, è importante leggere in sequenza, se no non si capisce,
certo,
il passaggio da una visione all'altra. Allora, teniamo conto che noi dello sciamanesimo sappiamo una serie di cose, no? Più o meno le testimonianze, diciamo, degli etnografi, degli antropologi sono abbastanza concordi su tutto un sacco di eventi, no? Sul volo magico, sull'andare a cercare le malattie per guarire nell'aldilà. C'è tutta una serie di miti, di stilemi, no? Che tornano un po' dappertutto. Allora, Castaneda solo all'inizio fa qualcosa del genere, poi diventa sempre più un sistema magico, direi, no? Quindi o uno prende sul serio Castaneda e dice Castaneda è stato l'unico ad approfondire lo sciamanesimo prescritto moderno, oppure, che è più probabile, si riconosce una grande capacità immaginativa, che non è una cosa irrilevante, perché saper immaginare contesti e mondi diversi permette anche di mettere in discussione gli schemi mentali abituali, no? Il che può avere un grande fascino, ma anche una grossa portata. Quindi portata nel senso che uno può effettivamente riconoscere certi automatismi. Poi certe indicazioni, soprattutto nei primi libri, l'arte dell'agguato, insomma il modo di travestire, di essere pronti ad affrontare qualunque situazione, sono cose oggettivamente molto interessanti da vedere, da leggere, vedere quanto possiamo eventualmente corrispondere, quanto interpretano e possono anche in qualche misura correggere certe nostre debolezze. Grande, sì, capacità scenica. Castaneda era amico di Fellini, per esempio, no? Che era un gran bugiardo, e diciamo che probabilmente si trovano bene da quel lato lì. ha conosciuto anche tanta gente, anche se non appariva mai in pubblico. Comunque, io ho conosciuto anche gente che dice di praticare lo sciamanesimo castrariano. Non ci credo così, nel senso che avrà frequentato una qualche scuola, magari ce n'è tante in Sud America, che sono specialisti nel fare le cose sincretistiche, le più strane, e chi avrà poi preso una qualche derivazione, oppure sarà l'ennesima derivazione di questa tensegrità, che però non nascondo, io l'ho sempre vista come qualcosa di autodistruttivo nel pensiero di Castaneda, cioè sembra che lui a un certo punto, non riuscendo ad approfondire più di tanto, oppure perché insomma voleva quantizzare, no, questa sua seguito di appassionati, abbia voluto creare questa scuola. Sarà, non sarà un caso, poco dopo è morto, insomma. Non dico che c'è una causalità, ma neanche che non ci sia, non lo so.
Ma comunque dobbiamo riconoscere a Castaneda il ruolo di aver portato nella cultura moderna questa cultura sciamanica, che in realtà poi detta in sintesi così da uno come me ignorante in materia, che è la capacità di uno stregone, quindi di una persona capace di viaggiare in altri mondi per andare, come dire, a risolvere i problemi delle persone che ricorrono a lui, problemi di origine spirituale, religiosa, fisica, psicologici, insomma un po' tutti quelli che riguardano le debolezze dell'essere umano. E quindi, mi ripeto, lo sciamano incaricato dal cliente di turno viaggia in altri mondi perché lui sa dove andare a trovare, sa cosa andare a cercare, poi lo prende, lo riporta in questo mondo e praticamente guarisce la persona che è andata da lui. Cioè, detta così in sintesi, tu come la vedi, come immagini?
Ecco, quella è proprio la parte sciamanica. Però nel suo sistema lui ha infilato, perché poi saltano fuori, per esempio nella scuola di Senza, ha infilato insegnamenti taoisti, insegnamenti orientali, magia, una grande, mentre lo sciamano, diciamo, frequenta i mondi intermedi, se vogliamo, per uno scopo preciso. In Castaneda c'è proprio anche il piacere di percorrerli, e sì che lui stesso nel viaggio in Stran, che è forse uno dei suoi libri maggiori, migliori, più interessanti, aveva spiegato chiaramente che, cioè, lui parlava di questa metafora, no? Di questo viaggio in Stran, l'uomo è sempre in viaggio verso in Stran, cioè verso un obiettivo. In questo viaggio verso in Stran continuamente incrocerà dei fantasmi, delle tentazioni, personaggi che cercheranno di deviarlo su vie secondarie in modo che lui non percorra questa via verso Islam. Ecco, questo è verissimo, noi è una cosa che appartiene alla nostra vita, no? Chi si pone il problema della conoscenza o della centratura, io lo proverei più della centratura spirituale, cioè quella di ottenere qualcosa di solido, insomma, nella propria interiorità, prova continuamente questo. Continuamente gli eventi, le persone si strutturano intorno a lui come tentazioni, seccature, inganni, non deliberatamente, spesso anche per colpa sua, intendiamoci, non è che sia il mondo che complotta, diciamo, è un meccanismo automatico. Ecco, io direi che Castaneda è stato bravissimo a raccontare un sacco di cose, però alla fine si è un po' dimenticato forse dell'obiettivo, anche perché il sistema che rappresenta lui doveva comportare addirittura una specie di immortalità. Lui parla chiaramente di Don Gennaro, mi sembra, o anche spariscono nell'indicibile, no? Cioè, fa cose meravigliose che a pensarci uno tra l'altro perde ogni speranza di non poter mai fare una cosa del genere. Ecco, questo è un po' il danno, nel senso che il raggio e la forza, per quanto tutto ciò sia interessante, curioso e anche utile a figurarselo, però esagera un po' col meraviglioso, nel senso che quando ti dice che una cosa è possibile e tu hai l'impressione di non poterla fare, magari ti perdi di perdita animo, e non è proprio il caso, perché in realtà queste cose raramente succedono, e soprattutto succedono ben poco tutte insieme, insomma, no?
Sì.
Poi, cioè, il pescatore sembra mille una notte, cioè il secondo anello del potere tratta proprio della magia della donna che cerca di sottrarre energia all'uomo. Questo si ispira alle tradizioni taoiste della fanciulla semplice, sicuramente non c'entra niente lo sciamanismo, c'entrano le tradizioni taoiste.
Sì, che con l'atto sessuale la donna sottrarrebbe energia, esatto, di tipo maschile.
Esatto.
Sì,
la donna sottrarrebbe, costringerebbe l'uomo, insomma, a rapporti veramente non violenti, ma diciamo costanti, ripetitivi, sottraendogli, perché conosce le respirazioni, conosce, eccetera. E la donna è yin, l'incarnazione di yin, cioè dell'energia cosmica, in un certo senso, per cui riuscirebbe in queste pratiche, ci sono proprio dei trattati che descrivono le procedure, a sottrarre l'energia al maschio.
Sì.
Allora capisci che questo con lo sciamanesimo però non c'entra più niente.
No, infatti, però prima di andare a finire su questo argomento, che magari avremo il piacere di affrontarlo un'altra volta, ti voglio dire che mentre tu parlavi del viaggio a Ixtlan, mi sono venuti in mente altri due viaggi. E poi con questo la chiudiamo qua, se ti, insomma, va bene così. Il viaggio di Ulisse e il viaggio di Dante, perché entrambi sono viaggi alla ricerca di qualcosa in cui durante questo viaggio ci sono degli imprevisti, pericoli, paure, difficoltà soprattutto, però alla fine questi viaggi concludono, cioè raggiungono sempre un obiettivo positivo, cioè un obiettivo soddisfacente, anzi un premio importante sia per Ulisse che per Dante. Quindi facevo un po' sto parallelismo così a livello intuitivo. Pensi che possiamo fare un paragone, visto che noi non siamo sudamericani, voglio dire, abbiamo la nostra cultura, cioè e il nostro inconscio chiaramente corre a fare dei paragoni quando sentiamo queste storie. Magari altre culture come quelle egiziane o indiane ci possono raccontare altri miti, e a noi ci vengono in mente i nostri, i greci, oppure questi che sono sorti durante il periodo cosiddetto oscuro, che poi non lo è affatto, quello del Medioevo. Che dici, Dario?
Ma sicuramente il paragone ci sta tutto. Diciamo che Castaneda è proprio, diciamo, mille una notte rispetto anche a Dante, perché Dante è vero che racconta un sacco di cose ultraterrene, ma tutte inquadrate in un contesto ben preciso. Per certi aspetti forse somiglia più a Ulisse, diciamo.
Sì.
Il suo personaggio. E, sì, per fortuna è diversa, no? Perché ognuno di questi ha il suo pregio proprio nelle scelte diverse, no? Quindi Dante è una raffigurazione del cristianesimo nel suo rapporto con l'oltretomba e con l'aldilà, no? E quindi sviluppa tutta una serie di immagini. Ulisse, lo sappiamo, no? Ecco, il rapporto con gli dèi di Ulisse assomiglia a certi aspetti del rapporto con le entità diciamo magiche, no? Lì c'è anche un discorso che potrebbe fare sul modo di percepire il divino, eccetera. È chiaro che magari anche l'uso di sostanze psicotrope permette di avere delle percezioni diverse, ma non è solo questo, è proprio che molto conta il contesto culturale immaginativo. Io devo dire, a me Castaneda è servito ad ampliare i miei riferimenti. Ho attraversato, come tutti i suoi lettori, credo, la maggior parte, il dubbio: è vero o non è vero? Ecco. Poi ho lasciato perdere questo, perché in fondo non è così importante. L'importante è che mi ha suggerito tutta una serie di prospettive su come le cose potrebbero configurarsi, un po', per certi aspetti, un po' l'effetto che ti fa la migliore fantasy o la migliore fantascienza, no? Che anche contengono a volte cose estremamente curiose. Certe altre, per esempio il viaggio Ixtlan, questa metafora è profondamente vera, ecco. Quindi c'è una parte di di vissuto universale, che giustamente poi paragonato con il vissuto di Ulisse o di Dante, no? Potrebbe mettere anche Enea, no?
Certo.
Ecco. Ma d'altra parte c'è anche tutta una serie di arricchimenti. E poi c'è il contesto culturale, che è anche interessante, perché l'intorno, appunto, sono finite tutta la cultura, diciamo, dei fricchettoni, tutte le tendenze. C'è un sacco di scuole sudamericane che si hanno detto di ispirare, si hanno vantato rapporti che non c'era, aspetta, no, come al solito c'è il circo mediatico, il marketing che circola intorno, questo non manca mai, no?
sì certo.
Però sì, per me leggerlo è importante, soprattutto se uno riesce a non farsi, insomma, abbia un po' di senso critico, ma non perché serve il senso critico, perché se uno legge con senso critico un libro di mille e una notte si distrugge la lettura, no? Però bisogna sapere, dopo averlo letto, riuscire a porsi degli interrogativi e a non prendere tutto alla lettera, ecco, cioè, certo. Neanche negare, perché poi tutte queste cose che racconta, non è che singolarmente prese le ritenga impossibile. Alcune sono molto fantasiose, molto strane, chi lo sa. Per esempio c'è il libro, mi sembra, Il dono dell'aquila, mi sembra, dove parla delle supposte culture magiche del Messico centrale, parla di queste piramidi che sarebbero piene di influenze negative, secondo lui, no? C'è un po' questa, quindi il rischio magico, persone esageratamente sensibili sotto il profilo magico, posti in certi luoghi ne risentano malamente, no? Siano, come dire, un po' vampirizzate dall'ambiente, cose del genere. Poi non tutto ricordo, perché sono passati anni da che l'ho letto.
Sì, infatti lui parlava anche dei voladores.
I voladores, sì, certo. Poi cose sono cose meravigliose. Quando parlavo dei pinci tiranos, no? Descriveva come nella vita noi siamo afflitti dai pinci tiranos, dai pincitos tiranitos, eccetera. Cioè dai tiranni, dai tirannelli, dai tirannucci, da tutti quei personaggi che costituiscono le nostre sofferenze, perché ce li troviamo?
Certo.
Perché noi nasciamo, vorremmo stare tranquilli, vorremmo essere in pace, poter fare quello che vogliamo, riflettere tranquilli col tempo, cioè, invece no, tutte le volte siamo interrotti perché abbiamo un lavoro del cavolo, perché abbiamo un datore di lavoro che è uno stronzo, o perché abbiamo dei parenti, il padre, la madre, il marito, la moglie che ci irritano, amici che sono egoisti, che sembrano solo amici. Tutto ciò sono dei piccoli tiranni. Allora lui, Castaneda, sosteneva che uno deve da un lato liberarsi, raggiungendo una certa autonomia, dall'altro sfruttare queste situazioni, perché queste situazioni obiettivamente identificano le tue debolezze.
Certo.
Allora, in una visione magica dove tu devi essere in grado di superare delle avversità, certe debolezze non le puoi tollerare, devi cercare di liberarti, no? Quindi la recettività all'insulto, per dire, ma chi se ne frega gli insulti, cosa ti importa? Se tu accetti l'insulto di un altro è perché in qualche modo lo metti sopra di te, questo non ha senso, non va fatto. E tu se reagisci male all'insulto è perché sei debole in realtà, no? Ma tante sfumature di questo genere. Vedere le sofferenze inflitteci dagli altri, dall'ambiente, dalle malattie, eccetera, come prove per raggiungere la coscienza.
E infatti, perché poi alla fine è questo quello che a noi interessa, nel senso che approfittiamo, rompiamo, indaghiamo per conoscere persone, culture, documenti che possano accrescere quella che purtroppo una sete di conoscenza, che dobbiamo dirlo però, Dario, è tutto un fatto egoico, perché il nostro spirito probabilmente sa già tutto e non ha bisogno di documentarsi. E con questo penso che io direi di rimandare alla prossima volta tutte le magari analisi o suggestioni che i nostri ascoltatori potranno mandarci o inviarci. Che dici, Dario?
Va bene, sì. si potrebbe parlare all'infinito, ma
sì, infatti, però purtroppo poi non è possibile, dobbiamo darci un confine. E allora io ti sono grato di questa bellissima chiacchierata, perché con te veramente riusciamo ad eviscerare degli argomenti partendo dal nulla praticamente, e quindi però rimanendo sempre confinati in quello che è, come dire, l'argomento di partenza. E questo è molto interessante, come dire, la capacità di restare, di non divagare, perché così anche chi ci ascolta riesce a seguire un filo conduttore importante. E questo è veramente una, come dire, un dono di Dio, Dario, ma permettimelo.
Diciamo che dico ancora una cosa, nel leggersi Castaneda lui dovrebbe essere contemporaneamente affascinato dalle mille una notte, diciamo,
sì,
ma al tempo stesso tenere il filo rosso, il viaggio da festa,
sì,
quello è il giusto modo di vedere, cioè vedere le cose come divertimenti, come arricchimenti, eccetera, ma alla fine quello che conta è la direzione.
La direzione, certo, Dario. E con questo salutiamo i nostri ascoltatori. Mi raccomando, a questo punto pensate alla direzione, mantenete la direzione nella strada che percorrete della conoscenza. Grazie, Dario, infinitamente.
Ciao
ciao. Ciao.